Chiacchiere da Venere. Consigli e racconti dal pianeta delle donne. Ciao, sono Cristina e ti do il benvenuto nel podcast di Chiacchiere da Venere, il progetto dedicato al miglioramento personale femminile e al benessere di tutte le donne. Seguimi sul sito, ascolta i podcast e condividi con le tue amiche. Le donne erediteranno la Terra? Una domanda provocatoria, a cui oggi risponderemo attraverso un'intervista ad Aldo Cazzullo, giornalista di fama che ha lanciato il suo omonimo libro dedicato appunto alle donne. Ti do il benvenuto Aldo, sei il primo ospite maschile di Chiacchiere da Venere e devo dire che... Ecco bene, questo privilegio nasce un po' dal fatto che tu hai realizzato in realtà un libro molto interessante proprio legato al tema femminile, che si intitola Le donne erediteranno la Terra. Quindi io adesso vorrei toccare con te alcune questioni chiave di questo libro. Anzitutto però sono curiosa di sapere come è nata l'idea di un libro su questo tema.
Ma è nata dall'amore per mia figlia, il libro dedicato a lei e a tutte le ragazze della sua generazione che erediteranno la Terra. Ed è nato dall'amore per le donne, il libro è una dichiarazione d'amore a tutte le donne. Tutti siamo nati da una donna e continuiamo ad amarla anche quando non c'è più. E io poi sono convinto che davvero in questa fase della storia le donne abbiano qualcosa in più da dare, forse perché in quanto donne a loro è richiesto di più. Una donna ha sempre qualcosa in più da fare in casa, qualcosa in più da dimostrare sul lavoro, qualcosa in più da dare a scuola, e quindi ne vedo, non c'è classe in cui le ragazze non siano le più brave, e le donne stanno facendo dei passi avanti enormi in tutti i mestieri. Le donne fanno mestieri che sono stati considerati per secoli mestieri da uomo: il magistrato, il medico, il direttore delle carceri, certo, il direttore dei centri di ricerca, appunto lo scienziato, il soldato, il carabiniere, il poliziotto. E ci sono ancora ingiustizie, discriminazioni, violenze che non vanno negate, vanno affrontate. E sono convinto che la violenza sulle donne non sia un problema delle donne soltanto, ma sia un problema degli uomini. Siamo noi uomini che dobbiamo isolare i violenti, farli cambiare, farli vergognare, farli sentire le nullità che sono.
Ma quindi, secondo te...
Abbiamo risolto. Sto dicendo che le donne stanno facendo dei passi avanti enormi e il futuro appartiene alle donne. Le donne prenderanno il potere e ne faranno un uso migliore di quello degli uomini.
Quindi secondo te, da quello che mi dici, le motivazioni, anche le tante motivazioni che ti hanno spinto a scrivere questo libro, si sente anche un po' un bisogno sociale forse dietro, perché in effetti in questo periodo stanno uscendo tra l'altro anche tanti libri sulle donne, anche indirizzati alle ragazzine, se pensiamo al successo del libro di storie per la buonanotte per bambini ribelli, no? Quindi c'è proprio dietro un'esigenza forse sociale che si fa sempre più pressante. Per quanto riguarda il titolo, secondo me il termine davvero potente che tu hai utilizzato è questo discorso dell'eredità, no? Perché hai deciso proprio di scegliere questo concetto dell'ereditare la Terra?
Ma guarda, avrei potuto scrivere le donne conquisteranno il mondo, però nella parola conquista è insita l'idea della forza, di un atto di spoliazione, mentre invece sembrava più giusto parlare appunto di eredità, nel senso che poi ci sono sempre i maschi che non sono d'accordo, che dicono: no, ma le donne non devono ereditare la Terra, l'hanno già ereditata, la Terra è già loro. Perché beh, io sento tutte le critiche, ma queste sono degli scamotaggi linguistici.
Certo.
E così come io diffido sempre di quelli che dicono: ah, ma le donne hanno da sempre comandato. Sì, certo, nel chiuso della casa magari c'è sempre stato, ma tutti abbiamo conosciuto famiglie in cui, come si diceva, era lei a portare i pantaloni. Però attenzione a non sopravvalutare il matriarcato. Sì, c'erano sicuramente delle famiglie in cui le donne, proprio la loro personalità, si facevano valere, però ci sono state anche tante famiglie in cui c'erano storie di violenza, di sopraffazione, e parliamo appunto, tu parli di storia sociale. Questo è un paese in cui fino all'81 esisteva il delitto d'onore: chi tornava a casa, trovava la moglie con un'altra, la ammazzava, non finiva neanche in galera. I femminicidi, come si chiamano adesso, non è che non esistessero, non facevano notizia e non venivano puniti. Fino al 96 lo stupro era un reato contro la morale, non contro la persona. Esisteva il matrimonio riparatore: chi voleva una donna se la prendeva, e lei era moralmente obbligata dalla comunità a sposare l'uomo che l'aveva violentata, fino a quando una giovane donna siciliana italiana Franca Viola rifiutò di sposare l'uomo che l'aveva preso con la forza e aprì una strada che tante altre donne del sud e non soltanto hanno seguito. Fino al 75 il codice civile riconosceva la potestà maritale e la Cassazione stabilì che poteva essere esercitata anche con mezzi coercitivi. Picchiare la moglie non era reato, non perché i giudici della Cassazione fossero dei sadici, ma perché secondo la legge del tempo e la mentalità del tempo, l'uomo, il marito, aveva la responsabilità della moglie così come aveva dei figli. E teniamoci conto quanti passi in avanti abbiamo fatto in pochi anni. Poi, perché dal libro che siamo arrivati, ripeto, non siamo arrivati alla parità assoluta di uguaglianza che ci dovrebbe essere. Oggi il 60% dei giovani laureati sono donne, ma soltanto il 25% dei consiglieri di amministrazione delle aziende sono donne. E lo sono perché c'è una legge che impone alle società quotate di aprire il CDA alle donne, se no non ci sarebbero neanche quelle, per cui ci sono ancora dei divari da colmare.
Sì.
In questo senso, scusa se non voglio anticipare la tua domanda, non ti ascolto, ma voglio dire una cosa.
Sì,
è
sì,
la questione delle quote rosa, no? Cioè, allora, l'espressione quote rosa è un'espressione molto infelice, già l'espressione quota è antipatica, se poi la si colora di rosa diventa ancora più ridicola. Se tu chiedi a 100 persone per strada se è favorevole alle quote rosa, 99 ti diranno no. Però attenzione, se parliamo di forme di discriminazione positiva, secondo me sono ancora necessarie. Ad esempio, questa norma che citavo ha aperto i consigli di amministrazione delle aziende alle donne. Anche l'idea di portare le donne in Parlamento non è così scontata. Attenzione che a lungo le donne non hanno votato per altre donne. Adesso finalmente, grazie anche a norme che hanno favorito la rappresentanza femminile nelle assemblee elettive, ci sono più donne che fanno politica e ce ne saranno sempre più. Anche perché la donna da sempre maneggia la vita e la morte. La donna dà la vita, cura i malati e seppellisce i morti. Ma finalmente la donna adesso è uscita dalla sfera privata, è entrata nella sfera pubblica. E c'è molto bisogno dell'esperienza, della saggezza, del senso di responsabilità delle donne, perché abbiamo capito che la Terra non è immortale, che la specie umana non è immortale. E quindi tocca a noi, uomini e donne insieme, prendercene cura. Siamo entrati nell'era della riproducibilità tecnica della vita, clonazione e intelligenza artificiale. L'uomo crea l'uomo o ha l'illusione di farlo. E io mi sento più tranquillo se in una fase come questa della storia sono anche le donne a prendersi responsabilità, sono anche le donne a prendere decisioni. Facci caso, nei tempi di crisi ci si affida alle donne. È successo in Germania, è successo in Inghilterra, in Italia ci arriveremo prima o poi.
Speriamo. Tu in questa tua risposta molto articolata hai toccato due temi che appunto avrei voluto poi trattare con te, quindi li ripercorro un attimo perché hai toccato il discorso della violenza. Infatti il tuo libro si apre con dei riferimenti a delle storie di attualità legate appunto agli episodi di violenza sulle donne mi hai già un po' risposto, nel senso che dici da tempo esistono queste cose, da decenni, da centinaia di anni, da sempre potremmo dire, però forse adesso queste storie hanno un impatto mediatico forte. Secondo te però questo incremento, questa maggiore attenzione che viene data al giorno d'oggi può essere in qualche modo collegata al fatto che effettivamente quell'ascesa pur lenta delle donne che comunque tu rintracci e di cui tu parli in qualche modo possa comunque essere scomoda al modello dell'uomo dominante o comunque al modello culturale imperante e che quindi questa scomodità a volte porti all'esasperazione anche delle dinamiche familiari piuttosto che relazionali. Cosa ne pensi?
Ma io credo che le violenze sulle donne siano esercitate da uomini che fondamentalmente hanno paura delle donne, della loro libertà e anche della loro libertà sessuale. E non è un fenomeno nuovo. I roghi delle cosiddette streghe erano accesi da uomini che avevano paura delle donne, del loro potere, della loro sintonia con la natura, con le forze e le energie dello spirito. E oggi le violenze sono commesse da uomini che non accettano un no o un basta, un rifiuto o un abbandono, che si ritengono proprietari del corpo della donna e appunto non accettano la libertà. E naturalmente gli assassini sono frequentissimi purtroppo, ma sono comunque casi limite, però esistono delle violenze quotidiane, esistono forme di sopraffazione. E quindi noi dobbiamo insegnare alle ragazze, proprio alle ragazzine, a rispettare se stesse, ad avere la massima stima e considerazione di se stesse, del proprio corpo, della propria libertà. Questo è il primo passo per indurre poi a denunciare, sofferenze che spero non debbano mai passare, ma sempre è fondamentale denunciare. e poi pretendere di essere ascoltate, perché molto spesso le donne denunciano gli stalker e poi questi stalker non vengono fermati. Mm. Io nel libro racconto la storia di Emiliana Femiano, una ragazza di Napoli che è stata aggredita, accoltellata da un pesatore respinto, e un passante coraggioso è intervenuto, lo ha fermato, lo ha fatto arrestare, e questo si è beccato 8 anni di galera, ma ha avuto domiciliari. Come prima cosa è evaso senza controlli, è andato a cercare Emiliana e l'ha ucciso.
Pazzesco.
Ora, al di là di questo, sono casi limite, ma so anche se sono frequenti, sono, se avvengono uno ogni due o tre giorni. Però più in generale ci sono casi che non finiscono sui giornali, ma che sono comunque molto diffusi, di uomini che non accettano che le donne esercitino un ruolo d'uomo. Non c'è dubbio che l'uomo sia anche un po' spaventato da questa non dico egemonia femminile, ma da questo crescente ruolo sociale pubblico della donna.
Sì.
Però ci si abituerà perché è un'ascesa che è appena cominciata, che riguarda, è cominciata nei paesi anglosassoni, è arrivata nei paesi mediterranei, si sta arrivando anche nei paesi del terzo mondo. In Cina le donne stanno prendendo, il terzo mondo, un tempo che si chiamava terzo mondo, in Cina le donne stanno prendendo le redini dell'economia. E uno scienziato ha creato il robot più simile a un essere umano mai inventato, e gli ha dato le fattezze di una donna e l'ha programmato in modo tale che questo robot, appena entrato in funzione, ha accennato un inchino e ha detto al suo creatore: mio signore padrone, eccomi ai tuoi ordini. È una frase che gli uomini cinesi sono sentiti dire per secoli, ma
dalle mogli che adesso forse non sentono più.
Dalle donne carne ed ossa, ma adesso hanno dovuto fare un robot che sembra una donna, ma ovviamente non lo è, per
Ma quindi mi sembra di capire che dal tuo ragionamento pensi che questo gender gap, che un po' esiste ancora in diversi ambiti, è destinato in qualche modo ad essere sanato, riappianarsi. Però non trovi che tante volte anche il discorso di dire dobbiamo essere uguali sveli un po' qualche contraddizione, perché di fatto esistono comunque delle differenze biologiche, delle differenze anche psicologiche, e non trovi che sia giusto che alcune di queste rimangano tali, e se pensi che ce ne sia qualcuna che debba rimanere tale, qual è secondo te?
Ma guarda, io non ho mai detto che dobbiamo essere uguali. Quando parlo di parità, parlo sempre di parità di chance,
di opportunità.
Non è giusto che una persona sia penalizzata in quanto donna. E detto questo, gli uomini e le donne sono diversi, ed è bene che siano diversi. E io penso che una delle conquiste della generazione, diciamo, delle nostre figlie, delle nostre nipoti, dipende dall'età che abbiamo, e o le nostre sorelle, nel caso forse tu che sei più giovane di me, una delle conquiste della generazione delle ragazze, che io chiamo generazione Hermione, perché Hermione è il personaggio che trovo più interessante della saga di Harry Potter. Harry è un maghetto, un predestinato. Hermione è la ragazza che può dare meglio ai guai fatti dai maschi. Se non ci fosse Hermione, Harry Potter sarebbe morto dopo poche pagine di libro o dopo pochi minuti di film. Non a caso l'attore che impersona Harry Potter è scomparso, mentre l'attrice che impersona Hermione, Emma Watson, è diventata una star. Ecco, una delle conquiste delle ragazze della generazione Hermione sarà che il fatto che una donna potrà realizzarsi restando se stessa, senza diventare come un uomo, senza adottare un linguaggio, una mentalità, dei modi maschili. E questo è un po' importante perché, secondo me, questo nuovo ruolo delle donne sarà tanto più significativo quanto le donne potranno fare cose nuove o fare in modo diverso le cose di prima. Altrimenti non ci sarà un vero cambiamento. Ma invece sono convinto che questo cambiamento ci sarà proprio valorizzando le differenze. Gli uomini e le donne sono diversi ed è bene che lo restino, ed è bene che le donne si realizzano restando se stesse. E per me, io sono convinto che appunto dalle ragazze della generazione Hermione sarà del tutto normale che il capo dello Stato o il capo ufficio sia una donna, e non si guarderà più se è bella o brutta, se ha la cellulite o no, si guarderà se è onesta o no, se è competente o no, se è brava o no.
E tu appunto parli molto di questo discorso nel tuo testo, no? Una delle domande che avevo per te era proprio questa. Per quanto invece riguarda le donne che lo sono già, cioè le donne che sono già adulte, quindi che ad oggi hanno magari dai 25 anni in su, quali scenari di cambiamento o comunque di miglioramento, di potenziamento riesci ad intravedere nel presente, quindi senza attendere che questa generazione cresca, ma già in qualche modo per trovare un giusto equilibrio per chi donna lo è già in questo momento?
Ma faccio un esempio: la maternità sta molto cambiando. Le nostre nonne venivano al mondo per fare figli, la maternità era considerata un dovere. Poi la maternità a lungo è stata considerata un ostacolo, in parte lo è ancora adesso, ci sono ancora adesso le aziende che fanno firmare le dimissioni in bianco alle giovani donne al momento dell'assunzione da fare scattare sì. quando si restano incinte. Ma sono aziende che non hanno capito una cosa fondamentale, che invece ha capito con l'imprenditore in Veneto che ha assunto una donna al nono mese di gravidanza. Una donna che diventa mamma è anche una donna più forte, nel senso che è più consapevole di se stessa e dell'enorme potere che ha e che l'uomo non avrà mai, dare la vita. E si comincia a capire che, siccome la maternità non è un dovere, si possono lasciare frutti di sé anche senza diventare madre. Quindi già questo è un cambiamento della maternità, un cambiamento secondo me molto importante. Mm. E c'è una ricerca del Fondo Monetario Internazionale, che è diretto da una donna, Christine Lagarde, anche l'altra grande istituzione finanziaria, la Fed, la Federal Reserve americana, diretta da una donna, Janet Yellen. E il Fondo Monetario ha dimostrato che le aziende che si aprono alle donne, che investono sulle donne, in particolare su giovani donne, su giovani madri, vanno meglio, e le aziende invece ancora con un monopolio maschilista. Mm. E questo non mi stupisce, perché è ovvio che un'azienda in cui c'è una forte componente femminile è un'azienda che ha uno spettro più ampio di osservazione, di sensibilità, che prenderà delle decisioni più lungimiranti, che sarà capace di parlare a segmenti più vasti del mercato. Quindi già, insomma, ci sono tante cose che stanno già succedendo. Sì. Poi è ovvio che la storia può anche, non è detto che deve andare sempre avanti, però la storia può anche tornare indietro. Tante rivoluzioni del nostro tempo o hanno deluso o hanno fallito. Il mondo globale non ci rende tutti più ricchi. La rivoluzione digitale produce più lavoro di quello che crea. La rivoluzione delle donne invece sta andando avanti, tutto il mondo. Persino nel mondo islamico, dove è più difficile ovviamente, dove ci sono fenomeni ancora di sottomissione, ma anche in India, dove c'è questo grande fenomeno della violenza sessuale, di casta proprio, ma ci sono associazioni di giovani donne che si organizzano per resistere alla violenza e per denunciarla. Quindi è un fenomeno enorme che, ripeto, può anche andare indietro, non è che si è detto che debba andare avanti, però dipende molto da noi.
Sì, sì,
certo.
Io insisto,
ad esempio, sulla notte di Colonia, anche se ce la siamo dimenticata, ma primo gennaio del 2016 accade una cosa molto grave a Colonia, talmente grave che neanche la polizia all'inizio se ne era accorta. Capodanno tranquillo, recitava il primo comunicato della polizia tedesca. Poi centinaia di donne trovarono coraggio di denunciare quello che avevano subito. Erano state aggredite, molestate, a volte violentate da bande di immigrati organizzati. Non è islamofobia, non è xenofobia dirlo. È successo, è giusto che si sappia, è giusto che si sia saputo. Noi dobbiamo accogliere e integrare i nuovi europei, ma dobbiamo essere fermissimi nella difesa dei nostri principi, il più importante dei quali è la libertà e la dignità della donna, la libertà di uscire con chi vuole, quando vuole, vestita come vuole, che non è la libertà più butta dal cielo, è costata secoli e decenni di battaglie, e le nostre nonne, io mi ricordo mia nonna in chiesa col velo nero, non voglio dire una donna sia libera di andare in chiesa col velo se lo desidera, però voglio anche una donna sia libera di poter uscire, ripeto, con chi vuole, vestita come vuole, quando vuole.
Mm. Che tra l'altro questi pregiudizi in realtà poi sono anche un po' correnti e ricorrenti tra le donne stesse, perché nel tuo libro parli proprio anche di una serie di limiti, di dinamiche che intercorrono proprio tra le donne, che in qualche modo storicamente hanno anche in alcuni casi e situazioni fatto di tutto per darsi la zappa sui piedi. Quindi parli del problema dell'invidia, piuttosto che la questione del maschilismo che viene culturalmente tramandato dalle famiglie, quindi insegnato dalle madri alle figlie o ai figli.
Di solito il maschilismo viene trasmesso dalle mamme al figlio maschio. Mm-hmm. Tu stai pure seduto, tua sorella si alza e sparecchia. E poi non c'è peggior maschilista di una donna maschilista. Esistono anche loro, hanno diritto di essere, per carità. Io non è che sono lì col dito puntato, però, come dire, a volte forse un po' più di solidarietà femminile non guasterebbe. Uomini esercitano da secoli l'arte di mettere le donne le une contro le altre. Però anche qui le cose stanno cambiando. Tanti luoghi comuni non sono più neanche tanto veri. Io penso che le donne abbiano acquisito magari qualche caratteristica che un tempo era considerata maschile, e magari gli uomini hanno anche acquisito delle caratteristiche che un tempo erano considerate femminili, e che può essere una cosa positiva, può anche essere una cosa negativa. Ad esempio, i lavori di cura sono sempre più condivisi. Cioè, mio padre non avrebbe mai cambiato i pannolini quando ero piccolo, forse non so neanche se esistevano già i pannolini. Se io ho cambiato i pannolini a mio figlio, per mio figlio sarà del tutto normale, io credo, spero, cambiare i pannolini ai figli che spero che avrà.
Sì.
Magari ci può essere, questo discorso che dico col sorriso sulle labbra senza sentenziare, ma
a volte gli uomini sembrano quasi aver assunto i tratti che nel linguaggio corrente venivano considerati attribuiti alla femminilità, diciamo gli aspetti che venivano considerati gli aspetti più vacui della femminilità, a torto ragione, quando vedo uomini che hanno una cura ossessiva del proprio corpo, che si depilano, che si profumano, che si truccano, ecco, mi dico, forse ci stiamo, noi uomini ci stiamo un po' femminilizzando, le donne forse ci stanno un po' mascolinizzando, alla fine forse arriveremo pure, ripeto, nel rispetto della diversità, può anche darsi che ci siano delle forze nella società che aprano degli scenari diversi, le generazioni precedenti non erano assolutamente abituate.
Certo, e invece per quanto riguarda un po' le caratteristiche, no? Tendenzialmente appunto la donna proprio biologicamente nasce, come dicevi tu, per dare la vita, quindi in qualche modo si mette anche a disposizione degli altri, no? È insita questa cosa nella sua natura. Tra tutte le donne di cui tu hai parlato nel tuo libro, secondo te qual è quella che maggiormente ha saputo trarre in qualche modo la miglior realizzazione di sé ed unire questa cosa però ad un'attività piuttosto che una missione al servizio?
Stai facendo dire una cosa che io non ho detto né scritto, meno scritto, che la donna nasce per dare la vita. Non ho detto questo, ho detto una cosa molto diversa, ho detto il contrario, ho detto la donna si può lasciare frutti di sé anche senza diventare madre, non è che lo scopo della donna è la maternità, non ho detto questo, però è anche vero che nessuno, cioè tutti quanti noi siamo nati da una donna.
Esatto, ecco, sì, mi riferivo a questa cosa.
Forse, guarda, dove si citate due storie femminili esemplari, partirei dalla persona più giovane che ho messo nell'ultimo libro, si chiama Intervista, che raccoglie 70 interviste a 70 italiane che resteranno. È un libro che si apre con una donna, la persona, Bebe Vio, e si chiude con una donna, Rita Levi Montalcini. Bebe Vio ha questa storia incredibile, no? Promessa della scherma, a 11 anni, meningite fulminante, amputate braccia e gambe, 104 giorni di ospedale, lei dice a papà e mamma datemi braccia e gambe nuove, voglio ricominciare a tirare di scherma, e un giorno vincerò le Olimpiadi, e vince le Paralimpiadi nella scherma. Bene, mi ha raccontato che lei ha fondato un'associazione per aiutare giovani amputati come lei a fare sport, e questi bambini sono quasi tutti figli di genitori separati che si sono lasciati dopo il trauma, uno dei due genitori non ce la fa, scappa, e il genitore, in un caso è sempre il padre, la madre è colei che resiste, che guarda lontano, che si prende cura. La cura non è una cosa che sminuisce, è una cosa che esalta. La cura è anche una forma di potere nel momento in cui abbiamo capito che la terra non è immortale, la specie umana non è immortale e bisogna prendersi cura. Certo, la cura non può essere una cosa delegata esclusivamente alle donne, deve essere una cosa condivisa tra uomini e donne. Rita Levi Montalcini, che ho intervistato nel giorno in cui compiva 100 anni, aveva una storia veramente ancora più straordinaria, ma che più lunga, no? E lei mi ha raccontato che non avrei mai vinto il Nobel se il Duce non avesse fatto le leggi razziali, costringendomi a chiudermi in uno stanzino sotto falso nome a studiare. E Levi Montalcini non ha avuto figli, però ti sentiresti di dire che non ha lasciato tracce?
No, infatti.
E lei andò in America e le chiedevano dove fosse suo marito, e lei rispondeva I am my own husband, sono il marito di me stessa. E loro non capivano, pensavano che non sapesse l'inglese. Lei aveva deciso di non sposarsi mai perché disse non voleva obbedire a un uomo come sua madre obbediva a suo padre. E in America Rita Levi Montalcini vide le giovani donne nere alzarsi in piedi sugli autobus a cedere il posto agli uomini bianchi, fino a quando una di loro, una donna delle pulizie dell'Alabama, Rosa Parks, rifiutò di alzarsi in piedi, avviando così la rivolta dei diritti civili. Una delle tante rivoluzioni fatte dalle donne, perché spesso sono state le donne a fare la storia.
Quindi la Montalcini è un esempio anche di come da, a volte da una costrizione, da una situazione di, insomma, di disagio, di difficoltà, no? L'imposizione delle leggi razziali, in realtà ha saputo trarre una grande occasione per sé di vita professionale e così via, quindi anche la forza di non fermarsi di fronte alle imposizioni esterne o alle circostanze negative.
Non c'è dubbio, anche se ovviamente lei questa cosa lo diceva con una amara ironia, no?
Beh, certo.
Della sua vita, fu una giustizia, una vergogna che ancora oggi grava sulla coscienza collettiva degli italiani.
Certo. E per concludere, ti chiederei qual è il miglior augurio che come uomo ti senti di fare alle donne di oggi, insomma.
Il mio augurio è essere se stesse, non cercare di sembrare diverse da quello che sono, e soprattutto le ragazze, imparate a volervi bene, a stimarvi, a proteggervi. e rendersi conto che il proprio corpo è una cosa importante, la propria libertà è una cosa importante e irrinunciabile. Quindi io penso che se le donne saranno se stesse, nessun traguardo è loro precluso.
Grazie, allora ti ringrazio tanto di essere stato con noi, è davvero stato un onore per me averti come ospite e sono sicura che anche chi non avesse ancora letto il tuo libro adesso lo farà immediatamente, insomma, dopo questa chiacchierata.
Grazie molto, un saluto a te e a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
Anche questa puntata di Chiacchiere da Venere è conclusa. Questa volta è stata davvero un'occasione nuova, quella di confrontarsi appunto con una persona che non appartiene al nostro genere, quello femminile, ed avere un punto di vista differente, ma non per questo meno motivante. Sono sicura che la chiacchierata abbia toccato alcuni temi per noi molto importanti e che magari abbia incuriosito quelle che di voi non hanno ancora letto il libro di Aldo Cazzullo a farlo, appunto, ad acquistare il libro o comunque a procurarsi una copia per poterlo leggere. Vi raccomando, come al solito, la condivisione di questo episodio con le vostre amiche e conoscenti. Vi ricordo che trovate anche sul blog un articolo a corredo di questa intervista con qualche riflessione di approfondimento e mi trovate quindi su iTunes, su Spreaker, se avete voglia di ascoltare gli altri podcast della serie, piuttosto che su internet digitando www.chiacchieredavenere.it. Ovviamente mi trovate anche sugli altri social, quindi non perdetevi le condivisioni sulla pagina Facebook, su Twitter e anche su LinkedIn. Buona giornata e alla prossima! Chiacchiere da Venere, consigli e racconti dal pianeta delle donne.